I primi, un saluto all'avvocato Arturo Salerni dall'altra parte del telefono. Buongiorno Arturo, ci senti bene?
Buongiorno, buongiorno a voi.
Benissimo, allora ti abbiamo disturbato questa mattina perché ci ha molto colpito una notizia dei giorni scorsi data con abbastanza enfasi da alcuni organi di informazione riguardo una legge in discussione al Parlamento turco che sostanzialmente tende a riorganizzare e rirreggimentare gli ordini forensi all'interno dello Stato turco, levandogli ovviamente il più possibile autonomia e libertà di movimento. Partendo da questa notizia, ecco, veniamo a te che diciamo conosci bene sia il luogo sia la situazione per cercare di fare un po' il punto su quanto avviene sul Bosforo e sui dintorni. Fra l'altro, luoghi di cui ci si è dovuti occupare molto nelle settimane e nei mesi scorsi, a proposito di quanto avvenuto con il gruppo Euroma, ma insomma anche in tante altre vicende. La situazione generale però non sembra essere minimamente migliorata, nonostante tante proteste sia a livello nazionale che a livello internazionale, o no?
Sì, no, mi sembra che attualmente il tentativo di Erdogan di rafforzare i propri poteri, forse magari perché non ha oggi quel grande consenso della fase dell'espansione economica, però questo percorso che purtroppo si realizza giorno per giorno, invece va avanti e restringe sempre di più gli spazi di organizzazione della società turca. Tu dicevi, ti richiamavi alla notizia sulla riforma degli ordini forensi, ma in realtà di tutti gli ordini professionali. Cioè, quello che si vuole togliere è ogni spazio di autonomia ai corpi intermedi, ogni capacità di autorappresentazione di una società che poi invece ha elementi di ricchezza, di pluralismo, di varie componenti che la attraversano, e invece il tentativo è quello di ridurla completamente al silenzio, uniformare intorno al potere dell'autocrate, diciamo, che ha un consenso popolare che lo porta all'elezione presidenziale e che attraverso quello lo schiaccia ogni anelito democratico e tende a riprodursi all'infinito, insomma. Questo è accompagnato naturalmente dalla prosecuzione della politica terribile che è stata compiuta nei confini e fuori dai confini della Turchia nei confronti del popolo curdo, e questo si accompagna a una politica estera, diciamo, quantomeno muscolosa che Erdogan fa in giro per le aree anche non immediatamente limitrofe, se pensiamo alla presenza grande e organizzata a sostegno del governo Serraj in Libia. E quindi oggi siamo in una situazione molto molto particolare, che però non riesce a camuffare il fatto che non solo a causa del coronavirus, ma già nei periodi precedenti abbiamo una diminuzione, un rallentamento, un ritorno indietro rispetto a quella tumultuosa crescita economica che ha caratterizzato gli anni passati, che ha costituito una base di consenso significativa per Erdogan.
Senti, tutto questo, diciamo, ha un'opposizione nello Stato turco, nella società turca, che va anche oltre quelli che sono, come dire, i tradizionali recinti politici e culturali della sinistra, insomma il mondo più impegnato a livello politico e culturale, oppure
sì, in realtà la situazione è difficile fotografarla perché dentro questi continui interventi di carattere repressivo che cercano di suturare ogni ferita che si determina nell'omogeneità filo regime è difficile, però in realtà, oltre appunto alla contraddizione grande del sud-est dell'Anatolia, del Kurdistan, alla presenza tradizionale di una sinistra storica, ai moti che hanno caratterizzato o negli anni passati la capitale alle sconfitte nelle elezioni amministrative nelle principali città, ad Ankara, a Istanbul, a un certo legame sicuramente difficile, diciamo, delle connessioni che si determinano tra l'ala dello Stato laico rispetto a quella legata al partito islamista, ci sono delle contraddizioni. Come possono evolvere non lo sappiamo, anche il quadro intorno non è semplicissimo, è che in Siria la situazione è pacificata, diciamo ai confini, non è che la Libia è un quadro che permanentemente resterà così. Lui è un abile politico, riesce a individuare alcune contraddizioni, però sono troppe, sono tante. Quando possono coagularsi e fare saltare il quadro politico, questo è difficile dirlo, sicuramente è difficile dirlo.
Assolutamente. Senti, noi ti volevamo chiedere poi anche un'altra cosa prima di concludere questa nostra chiacchierata. In che misura, secondo te, diciamo, questo tipo di misure, che poi sono uno stillicidio perché non è che avvengono tutti insieme, liberticide, insomma qualsiasi modo vogliamo chiamarle, possono essere o potrebbero essere esportate dalla Turchia o da paesi come la Turchia in paesi occidentali, diciamo un altro tipo di storia, di cultura, ecco, in qualche modo ci può essere una qualche forma di esportazione magari a livello diverso, oppure si tratta di situazioni talmente differenti da non consentire comparazioni?
Guarda, innanzitutto io direi questo, il passaggio che oggi sottolineavamo, quello dell'attacco all'autonomia degli ordini professionali, segue naturalmente in Turchia un percorso che è fatto di arresti di amministratori locali, degli avvocati, dei giornalisti, dei sindacalisti, insomma continui, costanti, dei parlamentari, il capo dell'opposizione che sta in carcere, insomma qui siamo di fronte a una situazione che veramente nei nostri paesi non abbiamo, insomma, sostanzialmente. Però che ci sia oggi un fenomeno che non riguarda soltanto la Turchia, di leader forti che cercano di accentrare attraverso un consenso popolare reazionario i poteri e di ridurre gli spazi della società e dei corpi intermedi e delle organizzazioni territoriali e così via, è un elemento che non riscontriamo soltanto lì. Ripeto, è una situazione molto dinamica questa, non è una situazione in cui le direttrici sono così chiare ed evidenti. Il tentativo è quello da parte di molte componenti politiche e soprattutto di molte componenti politiche che stanno al governo, e non solo in Turchia ma in tanti altri paesi, è quello di espandere fortemente le proprie prerogative a danno della pluralità e della ricchezza sociale. Dobbiamo ci si attrezza, diciamo, rispetto a queste cose. È chiaro che oggi, per esempio, un attacco alla giustizia in un paese come il nostro potrebbe essere favorito, per esempio, da tutta una serie di propagande qualunquistiche e porcaiole che si determinano, e questo potrebbe anche incidere. Però noi sappiamo che i nostri corpi istituzionali reagiscono, penso alla pronuncia di ieri della Corte Costituzionale, certo, sull'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo a seguito dei decreti di sicurezza. Siamo in società in cui c'è un certo pluralismo istituzionale, significa di pensare direttamente a una meccanica riproduzione di quel dato non è facile, però che ci siano tendenze che vanno in quel senso mi sembra una costante degli ultimi 10 anni.
Sì, diciamo, una certa semplificazione del quadro generale, che però poi insomma
quadro generale del discorso politico,
ecco, assolutamente
tende a soffocare le pluralità.
Va bene, insomma, bisogna darsi da fare, ecco, diciamo, al di là del fatto della differenza delle situazioni, però ecco, non si può,
no.
Bisogna rimanere sempre attenti.
Molto attenti.
Va benissimo. Arturo, ti ringraziamo moltissimo, come al solito. Buona giornata e buon lavoro. Allora, alla prossima.
Ciao. Grazie, grazie.
Un abbraccio.